Dottor Pulina, entro il 2050 100 miliardi di animali dovranno essere pronti a soddisfare la fame nel mondo. Un obiettivo, immagino, non sostenibile da nessun punto di vista. E allora nascono altre risorse sostenibili, forse questa carne in provetta. La scienza dove invita a guardare?
Sì, innanzitutto sulla premessa vi è da precisare che le scienze animali sono impegnate per ridurre sia il numero di animali necessari nel futuro, sia gli impatti per la singola azienda zootecnica, che non dimentichiamo, diffusa nel territorio, nelle aree rurali, e rappresenta una fonte di alimentazione importantissima per coloro che abitano nei paesi in via di sviluppo e in transizione. Ad esempio, nei paesi africani l'allevamento avicolo è l'unica attività economica delle donne in moltissime aree e rappresenta nel sud-est asiatico la fonte principale di aminoacidi preziosi per quelle popolazioni. Per cui il primo aspetto, che è tutto il sistema della scienza, delle tecnologie animali, è impegnato a ridurre gli impatti e a rendere la produzione animale più sostenibile e più etica. È evidente, esistono fonti alternative alla carne. Le chiamiamo alternative perché ci dimentichiamo che in realtà sono fonti complementari, perché i prodotti di origine animale, carne, latte, uova e pesce, sono sempre stati consumati con le verdure, con la frutta, con le patate, con i cereali. Per cui noi le chiamiamo la carne, una fonte complementare di energia, e le fonti alimentari vegetali delle fonti complementari di proteine e di aminoacidi, perché la dieta mediterranea ci insegna che dobbiamo consumare tutto in maniera ragionevole, in prossimità se possibile e in maniera stagionale. Uscire dai ranghi della dieta mediterranea significa che noi andiamo verso diete squilibrate, diete frammentate, con cibi ultraprocessati e soprattutto artificiali. Non ne abbiamo assolutamente bisogno.
Quindi lei dice che questa resistenza culturale, che è anche economica, ambientale, non so se tutta italiana, ma insomma sicuramente concentrata alle nostre latitudini, è giustificata?
Ma le resistenze verso dei cibi nascondono sempre un problema, che sono i problemi dell'alimentazione, che noi abbiamo da quando abbiamo trasformato l'alimentazione in un fatto conviviale, in un aspetto farmaceutico. Pertanto noi non guardiamo come componiamo la razione, cioè cosa mettiamo in più nel piatto, ma guardiamo cosa togliere. Pertanto tutti i nostri prodotti sono senza qualcosa. Alla fine mangeremo niente che sarà senza tutto e non ci farà assolutamente male se non mandarci all'altro mondo. Però ciò detto, è evidente che i costumi alimentari moderni ci impongono una nuova visione del cibo, che deve essere restituita alla centralità che è il cibo. Sedersi a tavola, anche per consumare uno spuntino, non è come andare a fare rifornimento all'automobile o la carica di elettricità, la colonnina elettrica. È un atto di civiltà verso noi stessi e verso gli altri. Pertanto, restituendo la centralità psicologica e culturale al cibo, e tutti i cibi hanno la loro dignità se consumati in maniera ragionevole all'interno della dieta mediterranea, orbene noi saremo sempre appartenenti alla società civile.
Lei l'ha mai assaggiata la carne coltivata?
Dunque, io ho fatto di più. Ho cercato della carne artificiale per farne delle analisi e non me l'hanno data. Per cui io non ho idea di cosa contenga la carne artificiale. So dalla letteratura, abbiamo stamattina sentito una splendida relazione della mia collaboratrice, la mia allieva, la professoressa Nuda, su come viene prodotta, ma nessuno ancora mai ha avuto disponibilità di un campione di carne artificiale per metterlo, diciamo, sotto scrutinio scientifico, fare un'analisi metabolomica. Non l'abbiamo trovata, non ce l'hanno inviata, è impossibile trovarla. Uno deve andare a Singapore, nascondersi, firmare una liberatoria, perché se succede qualcosa la colpa non è del ristoratore né del produttore. Insomma, capiamoci bene, non siamo esattamente nella stessa condizione che mangiarci una bella fiorentina.